Sia lodato Gesù Cristo. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. È il Signore che parla al giovane Salomone, che poi, vi ricorderete, rimarrà come il grande re della saggezza. Chi ha un cuore saggio? Saggio viene dal verbo sapere, dare senso, dare gusto, esaltare i gusti di un cibo. Saggio allora è colui che scopre i valori profondi, perché profondi sono, non sono quasi mai evidenti, del vivere, della storia, della nostra persona, delle relazioni, del tempo. Sapete, abbiamo bisogno di educarci a questa saggezza, e ci pensavo stamattina quando cercavo di pregare e dicevo, nonostante i miei anni, mamma mia, quanto devo chiedere saggezza, per il semplice fatto che no, non è vero che c'è il bene e il male contrapposto, no, sono insieme. Vi ricordate la prima parabola del regno? Il seme è seminato dovunque. Allora non c'è solo il seme, c'è anche il terreno. Non solo, una parabola successiva ci ha detto: un nemico di notte semina la zizzania, quindi crescono insieme l'uno, il buon seme, l'altra, la zizzania. Ecco allora che il saggio è colui che sa leggere dentro la realtà, che per lo più ci appare nei suoi valori negativi, oppure, peggio, nei suoi valori più comodi per noi, che non sono quasi mai i più positivi e i più importanti. Poi il Signore fa un secondo dono, gli concede un cuore intelligente, intus ligere, dice il latino, cioè leggere dentro la realtà, e talvolta la realtà è così complicata, è estremamente complicata, e non ce la possiamo prendere con nessuno, talvolta la complichiamo persino noi con le nostre migliori intenzioni. Siamo limitati, vogliamo il bene, ve lo ricordate Agostino? Scelgo il bene, cerco il bene, lo trovo, lo scelgo e poi faccio il male che non voglio. C'è un'ultima cosa che volevo darvi come premessa, perché collega i due testi. Ed egli disse loro, dopo aver raccontato le tre parabole: per questo ogni scriba, lo scriba era colui che approfondiva l'ascolto della parola di Dio nella Bibbia ebraica. Gli scribi non erano solo quelli che sapevano anche scrivere, leggere dovevano saper leggere tutti gli ebrei, i maschi, ahimè, voi donne un po' meno, ma insomma. Lo scriba era colui che veramente faceva della parola il suo pane quotidiano. E Gesù dice: divenuto discepolo del regno dei cieli, e lui è il regno dei cieli, lui è colui che porta il cielo in mezzo a noi, è simile ad un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. E qui viene affrontata in maniera diretta ogni rassegnazione, ogni pessimismo. Non è vero che il mondo sta andando a ramengo, sta cambiando, e questo è molto scomodo. A nessuno di noi piace lasciare una poltrona comoda per un sedile che non conosce. Scusate, ma è così. No, ci sono cose nuove che dobbiamo leggere dal di dentro e con saggezza cercare, ma ci sono cose antiche, importantissime. L'umanità non nasce oggi, e neppure noi. La fede non nasce oggi. Cristo è colui che era, che è e che viene. Abbiamo delle responsabilità enormi. Andiamole a vedere nelle tre parabole. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Vale la spesa ricordarsi che chi lo trova non lo sta cercando, lo trova per caso. Ed è intelligente, giusto, no? Entra dentro la realtà, mica lo tira fuori. perché sennò il valore del campo schizza in su, ma soprattutto di quel tesoro è padrone chi possiede il campo, lo nasconde, lo rimette com'era, va pieno di gioia, e forse la parola più bella, vende tutti i suoi averi e compra quel campo, altro che cambiare sedile, vendere, ritenere valori inferiori, meno importanti. Ma tutti noi oggi purtroppo abbiamo ricominciato, mi pare, soprattutto voi che spessissimo aiutate a tirare avanti i vostri figli e le loro famiglie, abbiamo di nuovo imparato che se voglio questo, beh, questo non me lo posso permettere per il momento. Ma questo è soprattutto spirituale. Quali sono i valori quotidiani che sappiamo vendere perché ci sono valori più grandi, tesori nascosti? Poi non mi dite che demonizzo i mass media. Sappiamo spegnere la televisione per leggere una pagina di un buon libro? Quando è stata l'ultima volta? Sappiamo rinunciare a rispondere a battuta all'ultimo messaggio che ci è arrivato sul social? Sappiamo fermarci perché non abbiamo le idee chiare prima di esprimerci davanti a un fatto che è più grosso di noi? Capite, vendere tutto per acquistare il tesoro nel campo. La seconda parabola è già un passo avanti, perché questo qui è un mercante che va in cerca di perle preziose. Voi sapete che le perle, insieme forse ad alcuni l'oro, l'argento, minerali preziosi, le perle non perdono mai valore. Avere una perla vuol dire avere un investimento sicuro. Questo va in cerca. La nostra vita c'ha perle, e non tutte le perle sono uguali. E ci ha chiesto il coraggio, qui dice, vende tutti i suoi averi, persino le altre perle, per lui preziose, per comprare quella particolarmente preziosa. Allora capite che la nostra vita è un continuo scegliere. La perla più preziosa, la nostra dignità. La perla più preziosa, la nostra coscienza. La perla più preziosa, il nostro rapporto di dialogo, non sempre di intesa, di dialogo con le persone che amiamo di più. La perla più preziosa, lo vedremo con la prossima parabola, la solidarietà. La perla più preziosa, Cristo, che ci porta a Dio. L'ultimo, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci, i pescatori la portano a riva, i buoni nei canestri, i cattivi gettati via. La frase fondamentale è quella centrale, così sarà alla fine del mondo. Noi sappiamo che tutte le volte che viene evocato il mondo finale, finale non vuol dire quello, l'ho detto ieri sera, mi sono sbagliato, quello che non c'ha più altro dietro. No, quello definitivo. Definitivo perché non crollerà più, definitivo perché non è più caduco, definitivo perché noi diciamo è in Dio. Che Dio, lo dicevo prima per Gesù, tanto più vale per il Padre. Colui che era, che è, che viene. Tutte le volte che la Bibbia cita questi fatti finali, entra in due schemi di comunicazione. Da un punto di vista letterario si chiamano il genere apocalittico e il genere escatologico. Escaton in greco sono le ultime cose. Apocalisse vuol dire rivelazione delle ultime cose, quindi sono abbastanza sinonimi. Cosa vogliono indicare nella Bibbia e come lo indicano? Vogliono indicare il nostro senso di responsabilità. A noi è affidato qualcosa per chi viene dopo di noi. Vi ricorderete del resto il giudizio finale, venite benedetti del Padre mio perché avevo fame, sete, ero in carcere, ero nudo, ero straniero, mi avete assistito e quando mai? Ogni volta che l'avete fatto ad uno di questi piccoli, tra parentesi, non è che dice Avevo fame e mi meritavo da mangiare perché non potevo lavorare. Prima risponderò alla tua fame, poi ti ridarò la tua dignità offrendoti un lavoro. C'è un secondo aspetto. Dato che si parla delle ultime cose, basta pensare ad ognuno di noi, le viviamo sempre con profonda angoscia. Quello che non sappiamo ci angoscia. Quello che mi aspetta il prossimo mese, se sono pieno di entusiasmo, mi sollecita. Ma se per qualunque motivo quello che mi aspetta non lo conosco e ne ho pochi elementi per poterlo prevedere, mi angoscia. Ed ecco allora un linguaggio duro, un linguaggio da giudizio. L'espressione più bella, lo dicevo anche ieri sera, però c'è anche Hieronymus Bosch, che da questo punto di vista è estremamente espressivo. Pensate al giudizio universale di Michelangelo nella Cappella Sistina. Guardatelo a strati. Ci sono i beati, ci sono i purganti, che non esistono, tra parentesi, ma questo è un altro discorso, e poi ci sono i dannati. Guardate l'angoscia, il terrore dei dannati. Michelangelo non poteva che esprimersi così, anche se è un genio, un vero genio, per tantissime ragioni, anche da un punto di vista teologico. Oggi questo sistema a noi dà fastidio. Ci siamo talmente tuffati nel presente, noi viviamo per l'oggi, che ci dà fastidio, il che non è molto saggio, perché se Carla mi dice una cosa che mi dà fastidio, beh, devo almeno domandarmi perché me la dice. Perché spesso le cose che danno fastidio non sono un male, sono quel bene che tu non vuoi conoscere, riconoscere, accettare, affrontare. Sbagliamo di brutto, però la Chiesa ha un compito fondamentale, quello di cambiare il discorso. Qui il discorso che cos'è? Il modo migliore per avere un cuore saggio e intelligente è vivere solidarietà. Grazie per la vostra attenzione, grazie davvero. Non è un tema facile, è un tema bello, molto bello, la gioia dovrebbe guidarci, però non è un tema facile questo. Grazie ancora.